La seconda parte del giornale dedicata alle note regionali e locali. Catania, festa dell'unità. Il ministro Alfano. Noi, ha detto Alfano, non vogliamo avere a che fare con Salvini, che è quello che proponeva bus riservati ai soli milanesi e che ce l'aveva con tutti i meridionali. Non credo che abbia cambiato cuore prima che idea, anche perché è uno che vuole uscire dall'Europa e dall'euro. Ed uno che in base allo statuto della Lega vuole uscire dall'Italia e non si capisce in che cosa voglia entrare. Su Parisi, il leader del nuovo centrodestra ha detto: Stefano Parisi, per dirla in termini calcistici, è ai sedicesimi di finale. Io lo stimo molto, ma la finale è la candidatura. Da qui alla finale se la deve sbrigare da solo, perché con tutti gli avversari che hanno dentro la coalizione e dentro Forza Italia, in finale ci deve arrivare da solo, ed è la candidatura. Dopo che sarà arrivato in finale parleremo. Anche il ministro Orlando sul palco e rispondendo alle domande dei giornalisti sul tema mafia ha detto: la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata non è più localizzabile in alcune regioni perché ha ormai un carattere nazionale. Il problema deve essere affrontato con l'orgoglio di avere inferto colpi importanti alla criminalità organizzata, ma questo fenomeno sta cambiando molto e gli strumenti per combatterlo devono essere sottoposti ad una verifica. Due giorni di paralisi nei comuni, il 12 e il 13 parte in Sicilia la rivolta dei precari che chiedono la stabilizzazione. Il primo atto di una vertenza che si annuncia durissima, pianificata dai sindacati autonomi MGL e PEPS, i più rappresentativi. Il mese di settembre è decisivo per le sorti di circa 16.000 precari degli enti locali. Entro il 30 i sindaci dovrebbero presentare il piano triennale del fabbisogno di personale. Senza questo passaggio non saranno possibili neppure le proroghe dei contratti in scadenza a fine anno. Formazione: nessuna accredita gli enti. Allarme per i nuovi corsi di formazione. Nessuno accredita gli enti. Il 14 settembre dovrebbero tornare in servizio i primi 1.400 lavoratori del settore. I sindacati, l'assessorato alla formazione professionale deve fare chiarezza. Leo Luca Orlando non resterà al timone dell'ANCI Sicilia, o almeno non con una proroga del suo attuale mandato. Il muro sollevato dal PD ha avuto effetto. L'assemblea dell'ANCI ha sostanzialmente mandato in soffitta l'ipotesi della proroga che si era pensata in vista della massiccia tornata di amministrative dell'anno prossimo. Si apre adesso la partita per l'elezione del nuovo presidente dell'Associazione dei Sindaci ed è improbabile che un Orlando più isolato ritenti l'avventura. Crescono infatti le quotazioni dell'attuale vicepresidente Paola Menta, su cui punterebbe il PD e che godrebbe di un consenso trasversale. Potrebbe determinare pesanti conseguenze per l'agricoltura il nuovo accordo che modifica il partenariato economico siglato tra il Sudafrica e l'Unione Europea, che prevede l'estensione del periodo di tariffazione agevolata fino a ora prevista dal 1 luglio al 16 ottobre, data in cui i dazi doganali sono reintrodotti al tasso del 16% e ora protratta fino al 30 di novembre, con un decremento previsto dell'1,8% l'anno fino all'esenzione totale entro il 2025. Un mese e mezzo in più, dunque, durante il quale la produzione di arance bionde rischia di subire una competizione aggressiva e nociva. Così Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente e Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare dell'Europarlamento, commenta i nuovi termini dell'accordo. Si tratta, dice l'eurodeputato, di una decisione svantaggiosa per il Sud Europa, perché un prolungamento della tassazione agevolata in questo periodo dell'anno porterà ad un incremento delle arance sudafricane disponibili sul mercato europeo, proprio in concomitanza con la nostra prima campagna produttiva, con gravi danni per le imprese e l'economia. 55 migranti sono stati rintracciati nella notte tra venerdì e sabato tra Vendicari e Portopalo di Capopassero. 33 tra cui una donna e un bambino, tutti con gli indumenti bagnati, di nazionalità irachena e iraniana. Sono stati individuati sulla strada provinciale Notopachino, all'altezza della spiaggia Calamosche e Vendicari, dal personale della Guardia Costiera. Secondo quanto ricostruito dal gruppo Interforze di contrasto all'immigrazione clandestina, sarebbero stati lasciati da un gommone che li avrebbe prelevati prima da un natante. Altri 22 sono stati individuati sull'isola di Capopassero, sono di nazionalità irachena, iraniana e somala. Sarebbero stati invece lasciati da una barca a vela, i due scafisti sarebbero russi, così come accaduto per uno sbarco sempre a Portopalo avvenuto alcuni giorni fa. La prefettura ha disposto il loro accompagnamento nella tentopoli del porto commerciale di Augusta. È stato il treno regionale RV3868, partito dalla stazione di Siracusa alle 6:20 di ieri mattina, ad inaugurare la riapertura della tratta ferroviaria Siracusa-Catania dopo quasi 3 mesi di stop. Il 20 giugno era stata chiusa tra le polemiche per la scelta del periodo estivo a causa di lavori di velocizzazione e ammodernamento che hanno interessato un tratto di 70 km tra Bicocca ed Augusta. I vertici della rete ferroviaria italiana erano stati chiamati a spiegare la decisione in Consiglio Comunale a Siracusa, ma ciò era avvenuto a maggio, dopo che i lavori erano già stati stabiliti di concerto con l'assessorato regionale ai trasporti dal 20 giugno al 3 settembre, disse, e i tempi sono stati rispettati. Sono nate mezz'ora dopo la mezzanotte di ieri le tartarughine di Pozzallo. Una tartaruga carretta carretta aveva deposto le uova il 6 luglio scorso e da quel momento il nido è stato monitorato. Anche questa schiusa sarà oggetto di monitoraggio e studio per capirne le dinamiche rispetto alle altre due già rilevate nei giorni scorsi, sostiene Carmelo Alfano, dirigente della ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa. Riferendosi alle schiuse di Punta Secca, la spiaggia di Montalbano ed ad un'altra di Pozzallo, a 200 metri da quella di stanotte. Questi esemplari sono stati catturati e saranno reintrodotti in mare aperto a circa 3 miglia a largo, operazione necessaria per garantire il successo al 100% della sopravvivenza nella primissima fase della loro vita. Altri avvisi di indagine per le invasioni pacifiche avvenute negli anni scorsi della base della Marina Militare statunitense di Contrada Ulmo, dove è stata realizzata la quarta stazione mondiale di telecomunicazione satellitare in sigla MUOS. Dopo i 129 avvisi di conclusione delle indagini notificati 2 settimane fa ad altrettante persone dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Gela, indagate per vari reati commessi in occasione delle due azioni di protesta del 9 agosto del 2013 e del 25 aprile del 2014, sfociate con l'ingresso abusivo nel presidio americano, definito un sito di interesse militare per lo Stato italiano, altri 50 avvisi sono stati notificati ad un altro gruppo di indagati. Agenti della Polizia di Stato in servizio alla squadra mobile della Questura di Siracusa hanno denunciato SS 31 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Gli investigatori della squadra mobile, a seguito di perquisizione domiciliare nell'abitazione del denunciato, rinvenivano occultato all'interno di una macchinetta del caffè, nascosta in un ripostiglio, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 31 grammi. Indagini della polizia locale sulla struttura ricettiva in fase di realizzazione nella zona di Punta Religione a Marina di Modica. La notizia è stata resa nota dal movimento Una Nuova Prospettiva. Non è stata smentita dal comandante della polizia locale Rosario Cannizzaro. Il movimento, nei fatti, aveva chiesto l'accesso agli atti redatti dal nucleo operativo di polizia edilizia concernenti le autorizzazioni e quant'altro riguardi la struttura, ma la polizia locale, con una raccomandata ricevuta di ritorno, aveva risposto che ciò non era possibile. Questo genere di documentazione, essendo di competenza di un organo di polizia giudiziaria per il rilascio, necessita del nulla osta della procura e si è limitato a chiarire al telefono il comandante Cannizzaro. L'indagine, che parrebbe essere ormai alle battute finali, mira a sgomberare il campo da ogni dubbio su ipotetiche irregolarità circa le autorizzazioni in possesso della società Porto Salvo 2, proprietaria della struttura ricettiva in costruzione ed il cui rilascio risale a 10 anni fa. Vittoria, la polizia blocca un contrabbandiere romeno nei pressi del mercato ortofrutticolo. Giovanna Cannizzaro in linea.
Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, il commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria, in sinergia con Sirene della direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza, ha rintracciato ed arrestato il romeno Nicolae Catruna, 39 anni, destinatario di mandato d'arresto europeo. Era ricercato dal dicembre 2012 e la polizia era stata avvista della possibilità che il soggetto si trovasse tra Comiso e Vittoria. In questi giorni l'uomo è stato bloccato nei pressi del mercato ortofrutticolo mentre viaggiava come passeggero a bordo di una BMW Cabriolet. Condotto presso il commissariato di polizia, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, poi è stato trasferito nel carcere di Ragusa a disposizione del presidente della Corte di Appello di Catania, così come previsto dagli accordi internazionali. Catruna è stato condannato il 4 dicembre dello scorso anno da un tribunale romeno per avere violato gli articoli 37, 41, 270 e 274 del codice criminale romeno. In particolare si è reso responsabile nel dicembre 2011 e gennaio 2012, in concorso con altri, del contrabbando di 119.980 sigarette, senza aver pagato i dazi doganali, cagionando allo Stato romeno un danno di circa 92.000 lei, approssimativamente 21.000 euro.
Ragusa, caso Randello, Legambiente insiste sui presunti abusi ed il ripristino. Giovanna Cannizzaro in linea.
Termina la stagione, ma non nella polemica su uno dei temi più caldi dell'estate. Caso Sibelli, ancora una volta il celebre spiagione di Randello. Lì, secondo quanto denuncia un'articolata nota diramata da Legambiente, non si finisce mai di perpetrare abusi, almeno così pare leggendo la nota firmata da Claudio Conti, ex assessore Movimento 5 Stelle, oggi spesso critico con la sua ex parte politica. Qualche giorno addietro, scrive Conti, abbiamo invitato il sindaco di Ragusa a revocare in autotutela l'ingiunzione di sospensione dei lavori relativa alle opere abusive realizzate dalla ditta cooperativa sociale Arca di Noè sulla scogliera dei Canalotti a Randello, in quanto riteniamo quell'atto amministrativo ininfluente ed insufficiente rapportato ai pesanti interventi ampiamente documentati. Quell'atto va sostituito con un provvedimento comunale di remissione in pristino dei luoghi, insieme ad un analogo della soprintendenza, in quanto l'area in questione è un bene paesaggistico tutelato. E il perdurante silenzio dell'amministrazione comunale e l'assenza di interventi coerenti a spingere a ritornare sulla questione. Abuso e indifferenza da parte istituzionale, dunque, nell'accusa di Legambiente, prontamente rispedita al mittente, carte alla mano, sia dal comune che dalla soprintendenza. Entrambi gli enti infatti ci assicurano che l'ingiunzione di ripristino del luogo è stata già firmata e notificata 2 settimane fa. Il caso dunque pare da subito assumere una luce nuova. Per fare questi interventi, dice ancora infatti la nota di Legambiente, viene affidato l'incarico ad un'impresa di costruzioni che, oltre all'incarico ricevuto senza alcuna autorizzazione, costruisce una strada. L'intervento è legale, ha come risultato la chiusura del percorso originario che è da ritenersi il formale accesso alla spiaggia. La realizzazione di una nuova strada di circa 200 metri di lunghezza per 4 di larghezza. E anche qui arriva la smentita, nessuna autorizzazione è stata mai richiesta né tantomeno concessa, stando a quanto riferiscono fonti interne al comune. Confermate dalle parole dell'architetto Battaglia, funzionario della soprintendenza, si tratta, spiega Battaglia, di una scia, segnalazione certificata di inizio attività che non prevede un'autorizzazione specifica presentata dal proprietario di un terreno privato che intendeva recintare un proprio terreno con reti e palette. Suo diritto a farlo, ma dal momento che una volta iniziati i lavori è stata rilevata una sostanziale difformità tra il progetto presentato e l'effettiva realizzazione, che di fatto presentava l'aggiunta di una stradella non prevista, Comune e Soprintendenza hanno provveduto a bloccare i lavori e richiedere la rimessa in pristino dell'area. Ora queste persone dovranno produrre una documentazione, fotografie e rilievi al fine di vedere quali fossero le quote iniziali e ripristinarle, previa naturalmente alla presentazione di un progetto. Un progetto già teso all'edificazione di nuove strutture, piuttosto a certificare che la rimozione dell'esistente avvenga senza l'utilizzo di mezzi che possono incidere negativamente sull'ecosistema. L'area infatti è una zona SIC, sito di interesse comunitario, oggetto di un progetto LIFE che mira alla protezione di una specie che lì cresce, la Leopoldia, una pianta molto rara. Fulcro questo di una delle ragioni che hanno portato a chiudere una parte dell'area al traffico veicolare. Parte della strada, ci dicono infatti al comune, è prevista, ma bisogna allontanare le macchine dai canalotti, dalla strada demaniale, per due motivi. Perché lì è stato fatto il progetto LIFE per la tutela di una specie prioritaria e per motivi di sicurezza previsti da un'ordinanza della Capitaneria di Porto. È tutto, grazie per la linea.
Salutiamo la nostra corrispondente e andiamo avanti ancora con la lettura di altre notizie. La Ragioneria della Regione Siciliana ha ieri autorizzato l'Assessorato regionale dell'Agricoltura ad utilizzare ulteriori 2 milioni di euro per venire incontro agli agricoltori dei territori dei comuni di Noto, Pachino e Portopalo che hanno avuto distrutti il raccolto e le serre in occasione degli eccezionali eventi atmosferici che si sono abbattuti in quelle zone nel dicembre del 2014. A darne notizie il deputato regionale Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Adesso, afferma Vinciullo, l'assessorato regionale dell'agricoltura non ha più alcun alibi e alcuna scusante per giustificare questo ritardo insopportabile causato dallo stesso assessorato nell'assegnazione delle risorse agli agricoltori. È giusto ricordare che le risorse sono già disponibili da parecchi mesi e che per cervellottiche, inspiegabili e ingiustificabili comportamenti dell'assessorato dell'agricoltura non sono stati assegnati. Adesso, ha concluso, ci aspettiamo che con l'aggiunta di questi ulteriori 2 milioni di euro l'assessorato faccia il suo dovere e lo faccia velocemente e comunque per evitare la prosecuzione di questi comportamenti dannosi nei confronti degli agricoltori della provincia di Siracusa. Ispica incontro tra il sindaco Pierenzo Muragli, accompagnato dal presidente del Consiglio Roccuzzo e dagli assessori Corallo e Di Stefano, con il soprintendente di Ragusa, architetto Rizzuto, nel corso del quale sono state affrontate le criticità di vario genere presenti lungo i tornanti della barriera. A tal proposito, il giorno successivo presso Palazzo di Città si è tenuta una conferenza di servizi per individuare azioni e misure di intervento necessarie per restituire alla zona barriera il decoro che merita. Con il sovrintendente si è discusso altresì dell'area dell'ex macello e della valorizzazione della struttura e poi ancora del Vignale San Giovanni, del Parco Forza e dei lavori che interesseranno lo stesso a fronte di un intervento di circa 2 milioni di euro. Il sindaco Pierenzo Muragli ha chiesto il via libera per procedere alla ricollocazione della ringhiera al monumento ai caduti, del pupo e dei sedili circolari, evidenziando la concertazione e la condivisione avute con i sodalizi ed associazioni della città. A breve l'amministrazione Muragli avrà risposte concrete. Rosolini si trova affisso all'albo del Comune l'avviso pubblico relativo il bando per gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici privati attraverso contributi per la prevenzione del rischio sismico. A darne comunicazione a tutti i cittadini il sindaco Corrado Calvo e l'assessore alla protezione civile Corrado Modica. Pertanto tutti i cittadini interessati, in conformità alle disposizioni contenute nell'ordinanza, la numero 293 del 2015, del capo dipartimento della protezione civile che disciplina gli interventi di prevenzione del rischio sismico, possono presentare entro 60 giorni dalla data di affissione del bando, la data è quella del 30 agosto 2016, e la richiesta di contributo pena esclusione dovrà essere redatta compilando in ogni sua parte il modello scaricabile sul sito web istituzionale del Comune di Rosolini o presso l'ufficio Sisma rivolgendosi al geometra Saverio Meli. Rosolini, vogliamo ricordare che con apposita ordinanza la numero 16 del 31 agosto 2016 il sindaco Calvo ha disposto la proroga tutto il 10 settembre dell'orario estivo di apertura e chiusura del cimitero comunale. Pertanto fino al 10 settembre il cimitero comunale verrà aperto al pubblico con le seguenti modalità: da lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13, la domenica dalle ore 8 alle ore 12. Passiamo adesso allo sport, parlando di calcio. Pareggio a reti bianche 0-0 tra Real Avola e Rosolini nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia. A passare il turno gli avolesi in virtù del 2-2 dell'andata. Una gara che il tecnico Granata ha saputo bene impostare, mettendo in evidenza, qualora ce ne fosse di bisogno, una compagine di assoluto rispetto pronta a recitare un ruolo importante nel torneo, anche se nel giorno sono inserite formazioni ben attrezzate per il salto di categoria. Tra queste proprio il Real Avola che, sinceramente, anche se siamo solo agli inizi, nelle due gare non ha dimostrato nulla di trascendentale. Questo un giudizio che va al di là dei campanilismi. Ieri ad Avola i Granata hanno giocato in assoluta tranquillità, pensando solamente a trovare la carburazione giusta e soprattutto i minuti sulle gambe per presentarsi nel migliore dei modi al via del torneo che prenderà appunto il via domenica prossima. Primo trofeo ciclistico nel ricordo del piccolo Vanni, organizzato dall'Associazione d'Aquila e Team DRC Casa, gara giovanissimi G1-G6, l'11 settembre 2016. Raduno ed iscrizione alle ore 15:45 presso il bar Il Gabbiano in via Sipione. Partenza da via Sipione e poi via Fiacchetti, via Algeria, via Fava. Il circuito di metri 800 sarà in stretta sicurezza, transennato e vigilato. Ricca premiazione. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria più le società. Partenza ore 16:30, categoria G1 e le altre a seguire. Contatti, quindi rivolgersi al signor Corrado di Rosolini, cellulare 339 52 93 099. E concludiamo con una notizia triste. È deceduto stamane all'età di 77 anni a Gravina di Catania il professor dottor Pietro Petrellieri, neuropsichiatra e psicoterapeuta già ordinario di anatomia all'Università di Catania. Ricordiamo con affetto il professor Petrellieri, che abbiamo avuto ospite presso i nostri studi pochi giorni prima del conferimento del premio Rosolini il Carrubo d'Oro da parte del Comune di Rosolini, con la seguente motivazione. Al carissimo professore Pietro Petrellieri, per gli alti meriti del servizio culturale, sociale ed educativo fornito con passione, capacità e abnegazione a generazioni di studenti, per essere stato sicuro punto di riferimento per colleghi e allievi nello studio e nell'insegnamento delle proprie discipline, per le numerose pubblicazioni e i significativi lavori prodotti, per il profondo amore verso la sua città natale, con la quale non ha mai interrotto il legame affettivo e i rapporti di vicinanza, arrecandovi prestigio e onore. A tutti i familiari le condoglianze della nostra redazione. Ed è con questo che si conclude il nostro odierno appuntamento di Rambe Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.